Prova. Bene, sente bene, direi.
Sì.
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 Un attimo. Okay.
Sì.
No, grazie di essere qui, quindi a questa serata dedicata all'incontinenza romantica di Beppe Viola. E così, proprio due parole per chi non conoscesse Beppe Viola. Beppe Viola fu un grande giornalista sportivo, molto ironico nel suo lavoro e anche come reporter in qualche maniera di una certa Milano notturna, nottambula, a partire dal Bar Gattullo, dal Derby Club, dall'Ippodromo o dalla RAI in cui lavorava. Noi leggeremo alcuni suoi brani tratti da alcuni libri, fra cui quelli che L'Incomputer e Inediti e Dimenticati. Viola scrisse anche delle canzoni con l'amico fratello Enzo Iannacci e partecipò alla stesura della sceneggiatura di Romanzo Popolare, film del 74 di Mario Monicelli. Fra i tanti scritti di Viola abbiamo scelto alcuni brani che a noi piacevano particolarmente, nonostante la scelta non sia mai facile, perché veramente ha scritto tante cose veramente belle. I libri sono difficilmente reperibili, questo è il problema, e noi ce li abbiamo, ci dispiace per voi, al limite ve li passiamo dopo, non so. Grazie, buon divertimento.
Quando vengono al mondo, i bambini ricchi parlano già quattro lingue. Sono abbronzati e hanno le mesh. I bambini poveri fanno una fatica mai vista a farsi capire, almeno fino all'età dei 6 anni, quando incontrano una maestra appena arrivata da Benevento, che insegna loro l'amore per il prossimo. Rinuncio volentieri al vittimismo e ammetto pubblicamente che avrei potuto essere coi primi, se mio padre non si fosse ballato ogni mese la paga di aviatore in un posto chiamato San Siro. In questo posto corrono i cavalli, alcuni vincono, quelli sui quali scommetteva mio padre, mai. Ecco perché all'età di 6 anni ho incrociato anch'io una maestra proveniente da Avellino. Per lei era già un successo essere arrivata a Milano, figurarsi se le poteva interessare l'insegnamento della matematica di altri fastidiosi intralci che separano il periodo più bello della vita dal più difficile. Quando mia madre chiese spiegazioni sul fatto che io non sapessi contare fino a 20 dopo 2 anni di scuola, la maestra rispose che ero proprio un bel bambino e che lei mi teneva d'indo cuore. Mia madre non si occupò più della scuola e io ne trassi grandi benefici. Appena fui in grado di giocare un pacchetto di sigarette a carambola, con 80 probabilità su 100 di vittoria, la convinsi che il mondo della scuola era molto cambiato rispetto ai tempi suoi. Non danno più le pagelle da firmare, né pretendono di incontrarsi con i genitori. C'è un metodo nuovo che assegna agli studenti la massima libertà. Sono loro che decidono quando andare e non andare a scuola, quando devono essere interrogati, vaccinati e rimandati. Mia madre era una donna eccezionale. Lo capì una mattina, quando venne a svegliarmi, dicendo: «Fuori c'è una neve mai vista, fa un freddo cane. Fossi io te, non andrei a scuola oggi. Meglio un asino vivo che un professore morto». L'asino è vivo e vegeto, modestamente. Nel frattempo mio padre era andato a giocare sui cavalli del Venezuela per via di un licenziamento generale dovuto allo scioglimento della società aerea per la quale lavorava. Penso che mio padre abbia fatto bene a ballarsi i soldi sui cavalli, perché se ne avesse lasciati in giro un po' per casa, li avrei fatti fuori io. Magari al biliardo, dove tra l'altro si respira anche poco per colpa del fumo. Bravo papà, te ne sono davvero grato. D'altra parte, questa è sempre stata la regola della famiglia. Mio nonno, infatti, era un appassionato di caccia e di scopa. Mai lavorato in vita sua, avendo sposato 2 volte signore ricchissime. Un giorno mio zio Renato, accompagnandomi al paese del nonno, mi indicò una collina verdissima. «Vedi», disse, «quella era del nonno. L'ha persa in una partita agli 11». Nelle famiglie, dicono, i cicli della fortuna vanno e vengono. A me è toccato quello sbagliato, ma non mi lamento, come fa un altro mio zio, ne ho una ventina, il quale sostiene: «Siamo 12 fratelli, guarda la puttana se ce ne fosse uno coi soldi». Non c'è, infatti.
Il ciclo buono dovrebbe essere il prossimo, dal 2000 in avanti. Non precipitiamo e rispettiamo i tempi. Dicevo della scuola. Mi ero inventato una libertà di manovra molto utile fino al momento in cui conobbi una ragazza bionda di nome Brunilde. Avevo superato indenne, senza cioè saltare nemmeno un anno, sia le elementari sia le medie. Anche le prime classi del liceo scientifico decretarono la mia sopravvivenza. L'ostacolo di nome Brunilde risultò determinante. Eravamo innamorati cotti. 16 anni per uno. L'amore è una cosa meravigliosa, come ci spiegarono William Holden e Jennifer Jones una domenica pomeriggio in un cinema di via Vitruvio. Con la scusa che non potevo stare più di 30 secondi senza di lei, la costrinsi a bigiare. Brunilde era una che ci stava fino a un certo punto, perché non aveva insegnato alla madre la faccenda delle nuove regole scolastiche. Ogni tanto lei doveva presentarsi in classe. Io ne approfittavo per migliorare il mio rendimento a carambola. Quando Brunilde decideva di rigare dritto, andavo a giocare con un amico, Balzarini. Si prendeva il tram in Viale Campagna per arrivare in Via Cappellari. Sullo stesso tram saliva regolarmente il professore di lettere, un tipo simpatico. Lo salutavamo 5 fermate prima di Via Cappellari, perché in Largo Augusto c'era un biliardo buono. Il professore, appena arrivato in classe, apriva il registro e chiedeva ai nostri compagni: «Oltre a Balzarini e Viola, chi manca oggi?» Professori così sono scomparsi. Forse li trovi tutti in Largo Augusto a giocare a biliardo. Insomma, a scuola non mi feci vedere per un bel pezzo, diciamo per tutto l'anno. Ebbi il coraggio di meravigliarmi, anzi di scandalizzarmi, quando leggendo il risultato scoprì di essere stato respinto. Ma come? Ma se non mi conoscono neanche? Avrebbero dovuto scrivere disperso, mica respinto. Mia madre fu condita via con un «le solide 3 materie, mamma, tranquilla, anche quest'anno ce la farò». E invece niente. Per colpa di una stronza, la madre di mio compagno, venne a sapere la verità nel modo sbagliato, una telefonata di vigliaccheria. «Ho saputo che suo figlio, signora Viola, è stato respinto, mi dispiace molto». Ho cominciato a credere nelle spie, nella cattiveria, nella stronzaggine umana. Per mia madre fu un'offesa gravissima. D'altra parte mi disse: «Sei troppo grande per essere anche intelligente. La natura è giusta, distribuisce un po' qua, un po' là. Il lusso chiamato scuola non ce lo possiamo più permettere. Trovati un posto e che Dio ti assista». Il mio Dio si chiama Liverani Vito e fa il fotografo. L'avevo conosciuto nelle palestre di pugilato. Lui metteva insieme minestra e contorno rincorrendo Tiberio Mitri e Duilio Loi. Io rimediavo qualche autografo da vendere ai libidinosi del bordo ring. Mi raccomandò ai redattori dell'agenzia giornalistica per la quale lavorava. Entrai a Sport Informazione come collaboratore. Poi fui assunto a 30.000 mensili, comprese le domeniche, le ore notturne e tutte le altre feste del calendario. Conobbi giornalisti destinati poi a carriere rispettabilissime. A quei tempi però se la passavano male pure loro, per via del padrone che non mollava una lira in più nemmeno sotto tortura. Lo chiamavano Babbone, perché a modo suo ci voleva bene. Il modo suo era il seguente: il giorno in cui morì mia madre, venne a casa mia per confortarmi. Mia madre spirò alle 7 del mattino. Lui si presentò alle 9 dicendomi: «Guardi, caro Viola, che per dimenticare dolori tanto grandi c'è soltanto il lavoro. Venga in agenzia e vedrà che passerà tutto». Andai in agenzia. Anche Brunilde, nel frattempo, aveva trovato un lavoro. Lei era sempre stata promossa perché non le piaceva il biliardo. Era davvero un tipo in gamba. L'unica cosa di lei che non mi piacque fu quella volta che si presentò all'appuntamento con un tale di qualche anno più vecchio di lei e di me e disse: «Sai, adesso mi piace lui. Ciao, stai bene». All'agenzia si lavorava molto, ma c'era anche il tempo per divertirsi, prendere qualche sbronza, parlare di politica e di altro. C'era il rischio di trasformare il fegato in una bottiglieria quando, tirata giù la saracinesca, ci si trasferiva all'osteria fino all'ultimo bianchino, spruzzato col Campari e abbellito col limone.
Offerta speciale. Ubriachi di miseria e di bianchini, costeggiamo il naviglio una notte senza fine. Il Gorla si lamenta per via del farfallone che atterrerà domattina alla Popolare. Tira su col naso e mi fa: «Ma te, scusa, Cosa te ne frega della scala? A me proprio niente. E a te? Il gorla è capace di tutto in fatto di idee, ma questa non la capisco. Ma lo sai o no che c'è gente in America che non sa dove mettere i soldi? Questa gente qua per comprare la scala chissà cosa farebbe. Guarda, io una cosa ce l'ho in mente. Gliela venderei. E te? Dipende dal prezzo. Tutti abbiamo una famiglia e la guerra alle spalle. Viene qui uno in questo momento, gli pesta in mano 50 zucche e gliela potrei anche dare la scala. Eh no, caro. Sono qua io per fare i prezzi. Se me li dà subito ci faccio lo sconto. Per 40 fare fatto. Esageriamo, dai, gorla. In fondo la scala è sempre la scala. E a me cosa me ne frega se la scala è sempre la scala? Forse per me ci darei anche il Museo Pol di Pezzoli. A te te ne frega tanto il Museo Pol di Pezzoli? Ma io non so nemmeno cos'è quella roba lì. Comunque se lo dici tu deve essere importante. Non so, facciamo 300.000? Ma scusa un momento, eh. Ma il Parco Ravizza dove fanno il Festival dell'Unità, dove vanno i bambini a giocare, a te te ne frega tanto nel Parco Ravizza? A me no. Anzi, se lo portano via mi fanno anche un piacere, perché quel posto lì è sempre pieno di mamme. Allora per il Parco Ravizza faccio un'offerta speciale. 800.000 compreso Berlinguer. Scusa, ma gli americani cosa se ne fanno di Berlinguer? Però mi viene in mente un'altra cosa. Ma lo sai o non lo sai che in America ci sono un sacco di matti pieni di soldi che vorrebbero tirare quattro martellate alla Pietà di Michelangelo? Così, per il gusto di dire che quel casino lì l'hanno combinato su loro. A te te ne frega della Pietà di Michelangelo? Ci devo pensare un po' su. No, non mi frega niente. Adesso che ci ho pensato ti dico che non me ne frega niente. Se viene qui uno di quegli americani che conosci te, io ci presto un martello e ci faccio dare 4-5 martellate belle forti. L'importante però è che paghi prima. Allora, dimmi una cosa. Ma è possibile che con tutti questi soldi che ci sono in giro in Italia, in America, in tutto il mondo, noi dobbiamo stare qui a sbatterci come disgraziati, con tutte le idee buone che abbiamo? Te, gorla, ti ha fregato la cultura. Se davi retta a tuo padre quando non ti voleva mandare a scuola. Perché non si vive di solo pane. A quest'ora chissà dove eri, magari. Il gorla guarda il solito punto fisso, lontanissimo. Poi tira su ancora una volta col naso che sembra un tic. Ci impiega un paio di minuti prima di farsi venire un'altra idea. Se andassimo a farci un calice di quello bello fresco, in fondo va bene anche così, no?
Scuse, l'impresario visto il comico scafato, lo share è andato a picco e l'han trombato. E beh, ci tocca a tutti, è quasi scontato. Lei è molto bravo, ma non ha mercato. E mai, 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 non ci compreranno mai. Ai, 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 ai. Ma, 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 ma,
quello di tromba non era mai visto.
Abbiamo una famiglia, la guerra alle spalle.
Ma...
Silenzio. Stiamo per entrare. Sono a letto e mi pare di essere in una sala di registrazione. Gli effetti sonori che giungono di là sono nitidi, sospesi nel silenzio. Mi sono attrezzato con uno scrupolo ammirevole. Sigarette, accendino, portacenere, libro, occhiali. Ogni ben di Dio per spassarmene anche stanotte. Appoggio il libro e ascolto. Di là non ci sono i BG's. Ma lei. Afferro il cronometro e controllo i tempi per vedere se rispetta la media. La conosco bene ormai. Attenzione, pronti, via. È partito lo sciacquone del water. L'asse viene richiusa, il giornale ripiegato sulla mensola accanto alla finestra. Shh, canticchia qualcosa. Ah sì, 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 sì. Strangers in the night. Un tocco di allegria appena accennato. Aspettiamo la seconda tappa. Ecco, è partito il bidet. Mezza calda, mezza fredda. Il lavoro viene effettuato accuratamente. 1 minuto e 26 secondi. Siamo in lieve ritardo. Ma che intenzioni ha questa sera? Strangers in the Night si sposta verso il lavandino. Si sente perfettamente il click dello sportello accanto alla specchiera. Sta maneggiando spazzolino e dentifricio. Borbottio inconfondibile della pulitura dentaria, una bella sgargollata nel gozzo, lo sputacchio nel lavandino. Che bella soddisfazione sentirsi a posto con la coscienza. Durata dell'operazione 2 minuti circa. Vedi com'è, dico, è ansiosa, è imprudente, fa tutto troppo in fretta, certe cose dovrebbe curarle di più. In fondo sono problemi importanti, si tratta della sua salute, in fondo. E adesso cosa fa? Ha aperto il rubinetto del lavandino. Vuole lavarsi le mani, penso. Ma perché non l'ha fatto prima? È passata direttamente dal bidet al dentifricio senza fermarsi prima. Che schifo! Io lo dicevo, è sempre stata una casinista. Poi vengono i rimorsi, i ripensamenti. Le tappe del percorso sono sempre le stesse. Perché saltarne una? Il giro adesso dovrebbe essere concluso e tra poco apparirà. E invece niente. Ah, dimenticavo il profumo. Ecco infatti il clic dello sportello, svitato il cappuccio della boccetta, ascella destra, ascella sinistra, chiusura boccetta. Lo sportello dovrebbe richiudersi in questo momento. Datemi il secondo clic. Che abbia profumato altre zone. Vale a capire le donne. Un giorno o l'altro voglio togliermi la soddisfazione di osservare dal buco della serratura, per vedere cosa cazzo combina, perché ci mette tanto tempo. Cosa manca ancora? Camicia da notte, pantofole, dovrebbe scattare la maniglia della porta. Niente. Sto fremendo, quanto mi fa incazzare essere sempre quello che aspetta. Può essere che si sia fermata per guardarsi allo specchio, una spazzolata ai capelli, può essere. Fammi dare un'occhiata al cronometro. Dunque dal water a qui saranno passati almeno 10 minuti. Beh sì, sì, starà pettinandosi. Se penso quella volta a Parigi, quando ho vomitato. Lascia perdere i ricordi, per carità. A quei tempi le dicevo che aveva la pelle come la rugiada. Pensa che stronzo. Ma perché non viene? Ah, dimenticavo la pomata. Lei la chiama crema per il viso. Si starà spalmando la faccia. Eccola, eccola che arriva. Strangers in the night. A me sembra sempre la stessa. Si siede sul letto, accende la luce sul suo comodino, carica la sveglia, mi guarda e fa: perché non leggi? Stavo prendendo i tempi. Cosa? Niente, niente. Si infila tra le lenzuola. Passami una sigaretta, per piacere. Ecco la sigaretta. L'accendino. Ecco l'accendino. E il portacenere. Ecco il portacenere. Spara una boccata verso il soffitto. Ha l'aria un po' annoiata. Sempre la stessa da 20 anni. Tira altre 3 boccate e poi schiaccia la sigaretta nel portacenere. Spegne la luce e si gira verso di me. Mi prende la mano. Non parliamo mai noi due, vero? Mi dice. Anch'io spengo la luce. Buonanotte, dico. Buonanotte.
A proposito di questa sigla che parla di treni, oggi vi voglio parlare della stazione centrale di Milano, che è una delle cose più orrende mai concepite e realizzate dall'uomo. Eppure di cose brutte ne esistono. Beh, la stazione di Milano ha un suo pregio, quello di essere nettamente più orrenda di tutte le altre stazioni del mondo. Ha una faccia brutta, sporca, lucubre, una faccia che mette tristezza, ma non quelle tristezze di maniera, come quelle dei poeti, per esempio, che sono sempre tristi per ragioni d'ufficio, nel senso che fanno un mestiere che non dà molte soddisfazioni. E allora uno che fa il poeta deve per forza essere triste. No, quella della stazione di Milano è una tristezza autentica, tipo quella di chi non sa dove andare a dormire addosso un freddo cane. Non che non sia ospitale come stazione, ma difficilmente uno pensa di andare lì a passare una serata con gli amici o a mangiare una pizza da solo. Con queste arcate enormi dove tutto rimbomba spaventosamente, tu capisci tutto, meno quello che ti interessa. Quello che ha fatto queste arcate pensava forse di garantire un po' di protezione, ma in realtà sembra che ti rubino un pezzo di cielo o una boccata d'aria. E quelle scale lunghissime, dove la gente si arrampica faticosamente, trascinandosi le valigie pesanti, come fossero rimorsi o qualcosa del genere. La gente. Ecco, la gente della stazione di Milano. La gente della stazione di Milano è l'unica cosa bella che si trova in quell'immenso portone che si apre sull'Italia, sull'Europa, forse sul mondo. È gente agile, un po' frenetica, sbattuta qua e là dagli altoparlanti e dai cartelli. Gente che corre dentro questo stanzone buio alla ricerca di qualcosa che sembra irraggiungibile, forse una vita diversa, un'avventura. E invece molto spesso finisce per perdere qualcosa che ha già, e soltanto quando l'ha persa si rende conto che è importante. Una valigia, un figlio, un pacco con dentro il formaggio da portare al padrone di casa. E tutta questa gente, quella che ha queste valigie, sembra che dalla stazione di Milano ci debba passare per forza. quasi una tappa inevitabile di certa esistenza. Hai l'impressione che ci sia nata in quel posto o che sia costretta a viverci un periodo importante. Certe figure, certi odori, un certo modo di parlare o di camminare ti riportano subito lì, alla stazione centrale di Milano, anche se in quel momento magari sei in un altro posto. C'è un modo particolare di abbracciarsi, di ridere e di piangere. Qualcuno dirà che queste cose avvengono anche in altre stazioni, in tutte le stazioni del mondo, ma io credo che non sia proprio così. Quella di Milano è una stazione particolare, forse perché è grande e grossa che mette paura e chi ci sta dentro sembra tanto piccolo, forse perché è sempre piena di gente o semplicemente perché è la stazione di Milano e basta. Quando arrivi col treno hai l'impressione di essere inghiottito, di mettere te stesso in una trappola gigantesca nella quale sarai costretto a dibatterti con tutte le tue forze per conquistare qualcosa che ancora non sai bene, ma che deve o dovrà essere straordinario. Eppure quando il treno ti porta via, hai anche tu un momento di malinconia, quasi ti sia dimenticato in quegli androni così inutilmente alti, un qualcosa che ti sta a cuore e non sai che cosa, proprio come quando sei arrivato. E dopo aver corso per tanti giorni, guardi indietro e vedi che la vecchia trappola, allontanandosi, diventa sempre più piccola. E pensi che lo faccia per non farsi riconoscere o per nascondere la sua bruttezza. La stazione di Milano scompare a poco, ma tu chissà perché te la ricordi per un bel pezzo.
Io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far odore, sì sì, perché la bellezza dei vent'anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi il lavoro e poi l'amore. Sì, ma qui che l'amore si fa in tre, che lavoro non ce n'è, l'avvenire è un buco nero in fondo al trap. Sì, ma allora, ma che gioventù, che primavera è, e la tristezza è lì a due passi e ti accarezza e ride. Ehi.
Grazie, sembra di essere un po' il Papa, ma...
Papa.
Ah, io vi benedico. No, questo qua non è più così, questo qua è Enzo Vande Vaffanculo, questo è... Scusa, ho sbraccato, ho detto Vaffanculo, avevo promesso e non lo dicevo prima della fine della serata.
No, soprattutto che non parlavi tedesco, avevi promesso.
Ah.
Vai. Lui, idi di marzo 1975, in tram non c'era mai stato. Sì, lo vedeva tutti i giorni andando a lavorare a Melegnano col motorino, roba di Garelli, moschito del 48. Così che per lui, Ottorino Vincenzi, professione tira giù una leva e lasciala andare, alla Berindelli, Bindelli e figli, il tram rappresentava, come avrebbe poi raccontato Umberto Eco, esclusivamente un fenomeno preliminare, anzi volutamente subliminare, di un costume non ancora acquisito. Lui aveva 28 anni, moglie a carico e due figli indesideratamente meridionali. Gli piaceva lavorare, si era incazzato solo due volte. Una col motorino perché non si era messo al corrente dei consumi della miscela e la seconda con l'alzavalvole, sempre del Moschito, e non aveva mai visto Umberto Eco in azione dialettica. Il tram era più anziano e quindi poco per volta la lotta per la sopravvivenza si era fatta sentire. Non quella di Ottorino, quella del tram. Così un bel giorno Ottorino, a furia di vedere questi mezzi e di considerarli alla maniera dell'intelligenza progressista, in quel modo lì insomma, aveva mollato il motorino ed era salito sul tram. Verde, perché gli era piaciuto verde, gli piaceva il verde l'Ottorino. Se avesse potuto avrebbe fatto anche i figli, anche la moglie, verdi. Lui voleva la roba verde, gli pareva che quella bestia lì di ferro che andava senza petrolio, verde, doveva avere qualcosa di buono. Adesso, il tram, se lo prendi da solo, magari in rimessa da solo, è una brava persona. Ma se gli metti su tre studenti del Parini che vogliono, anzi devono organizzare le masse, quattro funzionari di banca perché 16 impiegati si incazzano, insomma 300 o 400 tra donne e uomini con davanti uno tutto vestito di nero che gli picchia in testa al tram con un campanello come se fosse un bazooka, sudati come delle bestie, diventa cattivo. Il tram diventa cattivo come una bestia. Anche se è verde e lindo ma pulito che non bisogna parlare al manovratore. Solo che questo, Ottorino, non lo poteva sapere. Anche perché non lo sa nessuno, nemmeno l'azienda, il casino che possono combinare in una bestia buona e verde chiamata tram, 300 o 400 persone sudate più 4 del Parini con la fissa di organizzare le masse. Subito dopo si mise a piovere. Non nel tram, fuori. Era anche bello guardare il luccichio dei neon, le vetrine, le facce della gente per strada un po' deformate, la pioggia che scorreva lungo le vetrate come in certi negozi di fiori di lusso che aveva visto. E così, mentre vedeva passare la città sotto una prospettiva completamente diversa, sentì di voler bene più alla gente del tram, anche ai neon, che al motorino. Si sentì vicino, molto vicino a questa gente in piedi, stanca come lui, sudata come lui, vecchia di 100.000 anni come lui. Solo che Ottorino Vincenzi conosceva bene il suo lavoro, tira giù una leva e lasciala andare. Voleva bene alla moglie e ai figli, anche se non erano verdi. Sentì di voler bene anche al tram. E siccome era più forte di lui, volle dirlo. Sì, insomma, farlo capire agli altri di com'era emozionato. Adesso bisogna fare una piccola parentesi. Ottorino Vincenzi sapeva molte cose, compreso metà del funzionamento degli alzavalvole, ma non conosceva la gente, specialmente quella che da 38 anni va sempre in tram e suda e soffre, quelli che sudano. Così alla frase «Signore, ha visto che meraviglia quando piove in tram? Sembra l'arcobaleno, anche se si capisce che è il neon, però sembra...» Si beccò un mavadai al che, appunto lungo come un tram. Ottorino Vincenzi era oriundo pugliese, come il figlio di Iannacci, e con una chiave inglese in mano faceva scappare un paese intero. Ma questa roba qui non se l'aspettava. Gli arrivò come una martellata in mezzo agli occhi. Così chiese scusa e scese. Ma piano, piano.
Professione. Uomo più bello del mondo. Indirizzo. Saint-Tropez. Orario di lavoro. Dalla 1 di notte alle 6 del mattino. Hobby. Famiglia tipo. Segni particolari. Straordinari attributi fisici dalla vita in giù. Frase preferita: ne ammazza più l'orgasmo che il disarmo. Giacomo Leopardi nasce a Recanati un giorno in cui alcuni turisti decisero di buttar giù qualcosa di caldo. Qualche anno dopo J.L. si vantava con gli amici di essere nato nel 98, classe di ferro. Da allora gli stessi amici, incontrandolo, toccavano ferro o altri metalli umani. lo studio cui attende fin da giovinetto con intenso ardore nel chiuso ambiente domestico della piccola città marchigiana, ne fa un prodigio di precoce cultura, ma mina la gracile fibra. E più lo studio procede, più la fibra è indebolita. E più la fibra è indebolita, e più il ragazzo si affatica, al punto che i genitori decidono di mandarlo in colonia a Saint-Tropez. Qui il cuore del giovinetto comincia a protendere verso gli affetti e l'amore. La mente sogna larghi orizzonti di sapere e aureole radiose di gloria.
Aureole. Abelardo Norquis.
Bravissimo. Specialmente dopo il suo contatto spirituale con Felice Riba, il quale, come tutti sanno, tranne quelli che lavorano in questura, va e viene da Saint-Tropez quasi tutti i giorni. Questo Riba suscita in J.L. quel fervore di spiriti patriottici e civili che gli detta le canzoni all'Italia sul monumento di Dante, ad Angelo Mai nelle nozze della sorella Paolina, a Gianni Agnelli in occasione del lancio pubblicitario della nuova 126 Sport. JL assorbe da Felicino il linguaggio borsistico, tanto che dopo una settimana di letture su come vincere il lotto senza pensarci, JL diventa immensamente ricco. Da questo momento, dimenticati gli affetti familiari, decide che una delle cose più importanti nella vita è la bellezza e la virilità.
Ah no!
I segreti di un vecchio saggio tale Yves Saint Florence forniscono a JL gli attributi essenziali per una rapida carriera nel settore. Felicino e Yves rappresentano per JL ciò che Sigmund Freud e Carlo Marx sono stati per Alberto Moravia, con la differenza che il sesso del noto romanziere è scritto e parlato, mentre quello di JL è esclusivamente praticato dal vivo. Viene immediatamente la località più mondana del Mediterraneo, subito dopo Bordighera e Ospedaletti. JL lancia il grido della nuova moda. Piedi nudi, torso nudo, mani nude e basta. Il petto deve essere villoso e posticcio, la schiena senza brufoli, né deformazioni di tipo artrosico ingravescente. Lo sguardo opaco e possibilmente fisso, il viso da cherubino, i modi da cretino. A Saint-Tropez arrivano da tutta la Svizzera torpedoni di voyeur e di cacciatori d'autografi. JL si ritira in silenzio e dopo un violento rapporto prevalentemente carnale con un magazziniere di nome Günther, comincia a credere nella felicità terrena senza immaginarne il crudele inganno. La fallace illusione. Come se niente fosse, tira fuori una biro e si mette a scrivere senza freni inibitori. Günther, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu lieto e pensoso illimitar di gioventù salivi? La poesia viene subito utilizzata da Bruno Lauzi per partecipare al Festival di Sanremo, dove viene regolarmente bocciato per oltraggio al pudore. Causa! E Bruno Lauzi finisce definitivamente a Milano San Felice, dove vive ancora oggi d'amore e di stenti come un autentico poeta dell'850. Da quel giorno... No! Da quel giorno Lauzi viene chiamato il leopardo dei leopardi dei poveri, mentre Leopardi se ne sbatte i coglioni.
Stop. Quello lì.
Abbiamo usato Lauzi, ma in realtà volevamo usare Cristiano Malgioglio, non ce l'hanno permesso.
Siamo qua.
Questa
è una bossa nuova.
Ero lì che andavo con la mia Ferrari verde. Mi si avvicina un tipo e mi fa: ma lei, ma lei, ma dove va?
Guardi, agente, non andavo oltre il limite di velocità, sono sicuro. Ma non è per via del colore. Ma una Ferrari verde, ma sei mai vista? Beh, ti interessa a te? Ti interessa. L'ho fatta riverniciare, allora. A me mi piace così, ma guarda un po', ma pensa a te. E allora fai anche te come lei, che mi dice come devo vivere. Perché a me piace così, ma guarda un po', ma pensa a te, guarda un po'. Vado ad una festa con un completo di Armani, tutto fatto su nel celofan. Mi si avvicina uno e mi fa: uè, ma quello lì è un Armani? Ma a me mi sembrano dei divani. Ti interessa a te? Ti interessa. Non volevo rovinarlo, allora. Sono fatti miei, che poi chi sei? E allora si fa sempre come vuoi te, che poi com'è che vuoi te? Chi lo sa, sei sempre ermetica. Sei sempre ermetica. Ero lì con l'amplificatore in mano. Mi si avvicina uno e mi fa: male, male, ma dove vai? Ma che cosa ci fa? Che cosa vuole amplificare? E soprattutto cosa deve dire? Ti interessa a te? Ti interessa. Ma ci vuole la prolunga, lei ce l'ha. Ti interessa a te? L'amplificatore lo porta a spasso perché a casa si rovina, c'ho la suocera in cucina, fatti miei. Non li racconto certo a lei. A me mi piace così, che poi mi dona, guarda qui. Che poi gli ho detto, questo affare qui si gira così. E allora prima chiede aiuto e poi dirige i lavori. E allora fallo te. Ho comprato un Picasso. Col pennarello poi l'ho poco ritoccato. Mi si avvicina uno e mi fa: ma lei è impazzito? Ma sto ritratto è molto antico. Ma ti interessa a te? Ti interessa. E adesso cosa fa con quella sega? Le taglio un pezzettino. Non mi ci sta sopra il camino. A casa c'ho anche due di Chirico. È che stiamo sempre in bilico. Cado di qui, cado di là, male che cosa ne sa, sono fatti miei. A me mi piace così, ma guarda un po', ma penso a te, e allora vado via. Sono andato in vacanza, sono stato tutto il tempo chiuso nella stanza. Mi bussa uno e mi fa: ma lei non esce? Guardi qui vicino, questa sera c'è la sagra del pesce, le interessa? Guardi, non mi posso far vedere in giro, va bene. Sono accusato di un grave reato, ucciso tutto il vicinato, via del cane, il bambino, fatti miei. Non riuscivo a riposare, fatti miei. A me mi piace così, voglio solo stare chiuso qui disuso per un po'. Che poi dico, ti interessa, a te ti interessa. Comunque sa cos'è? È che mi vuole raddrizzare i quadri. È che sembra sempre una partita a dadi, che poi chi vince, se si vince, chi lo sa, lei lo sa. Allora lasci stare. Perché a me piace così, ma guarda un po', ma pensa a te, che poi dico, detto tra me e lei, ma ti interessa a te, ti interessa.
L'odore dei giorni è sempre diverso. Il profumo delle notti non cambia mai. Scherza con te e ti regala sorrisi che incrociano delizie inconsapevoli. E quando il muro di azzurro ti crolla addosso, bagnato, fradicio, accendi una sigaretta, respiri a pieni polmoni, guardi in fondo alla strada, ascolti le tue scarpe che danzano, domandi sollievo alla luna.
Chiudi il cappotto, stringi le spalle, e il profumo della notte non cambia mai, mai.
Ogni cosa, anche l'alfabeto Morse, ha un suo significato. Tac, 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 eccetera. Il significato delle cartoline è plurimo, ma soprattutto postale, nel senso che basta scrivere una cartolina per sapere chi l'ha mandata. Quelli che ricevono le cartoline sono senza scrupoli. Quelli che le mandano sono i mandanti. Quelli che non le ricevono piangono come delle bestie. Quando pensi a qualcuno, non pensi mai a chi per una ragione o per l'altra ti è stato vicino per un po' di tempo e poi all'improvviso sparisce dalla circolazione sempre per una ragione o per l'altra. Non so. Compagni di scuola senza un nome. Militari con evidenti vizi cardiaci, pressione 21, arruolati immediatamente nei paracadutisti. Seminaristi obbligati a vivere pericolosamente in abiti femminili nei pressi di Lourdes per controllare se tutto quello che succede lì è vero. Aspiranti omosessuali costretti a sposare la figlia del colonnello. Rivoluzionari mancati perché immediatamente scoperti la notte di Natale mentre partecipavano al presepe movibile nel corso delle 5 giornate di Milano. Bracconieri maldestri, subito catturati e fatti prigionieri da un plotone di alpini, abilmente travestiti da comparse nel cinema muto. Dispersi in Russia benestanti e felicemente sposati a Kiev, costretti a rientrare in Italia dalla Domenica del Corriere. Rubrica «Chi cerca trova e i dispersi sono tutti tuoi». Tutta questa gente continua a vivere e a sparire senza disturbare, senza dare nell'occhio. E non sono personaggi all'antica oppure stupidi, come pensano quelli che si ritengono furbi. Sono timidi, innamorati senza speranza, senza soldi, senza precedenti penali, senza tutto ciò che serve per diventare qualcuno. Sono quelli che ti prestano un abiro per fare la schedina del totocalcio, senza dire, uè, se vinci facciamo a metà. Sono quelli che in treno, mentre tu mangi il panino preparato dalla moglie, fingono di dormire per non metterti a disagio. Sono quei tali, insomma, che non ricevono mai cartoline, perché quando si decide di mandare una cartolina vengono in mente tutti, meno che loro. La cartolina si manda al padrone di casa, anche se è tuo padre, a chi ti bagna le piante senza romperle, a chi ti deve dei soldi con la speranza che si ricordi, al parrucchiere, perché ti chiami sempre dottore, al pediatra, con la dedica dei bambini, 4 di cui 2 meridionali, all'amante con su scritto seguirà espresso, insomma a quelli che se non la ricevono si offendono. Gli altri non la mandi. Gli altri sono quelli che ti dimentichi sempre di salutare, oppure ti accorgi di loro in ritardo. Mi sono dimenticato di salutarlo, gli manderò una cartolina. Invece niente, non gli mandi proprio un bel niente. Sono sfortunati senza saperlo, perché magari loro la cartolina l'avevi promessa, e soltanto a loro, però non gliel'hai mandata. Perché loro non sono nessuno, non dicono mai, uè, mi avevi promesso una cartolina e invece non me l'hai mandata. Loro stanno zitti, anzi ti salutano ancora come prima e ti chiedono com'è andata, e magari vogliono sapere se hai visto gli altri, quelli che di cartoline ne ricevono a pacchi e le buttano via senza neanche guardare chi le ha scritte. Oggi non è più come una volta, quando c'erano i buoni e i cattivi, i ricchi e i poveri, gli amici e i nemici, Biancaneve e la strega, gli indiani e il generale Custer. Adesso ci sono i qualcuno e in nessuno. E quando uno gli gridi in faccia, tu, virgola, non sei nessuno, si compie la discriminazione più crudele, anche perché in genere queste cose si dicono a chi non è veramente nessuno, tranne che per sua moglie che fa la sarta e crede che sia un pezzo grosso, e allora lo chiama il mio ciccio anche davanti agli amici, costringendolo ad arrossire un po'.
E allora, nella grande tradizione della musica milanese dell'ultimo secolo, vi facciamo ora questa canzone classica del 1938, con traduzione simultanea per i figli, di cui due meridionali.
Quelli di prima. Sono qua.
Stai a Gio' sull'ottomana.
Seduto su una.
Si tadgo pa' voltro. Per i meridionali.
Per i meridionali.
Sunchi.
Stocca.
Vale. Lavori nostra settimana.
Cazzo da fare,
non travagli,
fa freddo, vuoi un rec con sulla brina,
talmente freddo che mi si è creato come un avviluppamento glaciale nella parte anteriore.
Minchia,
del
non sento più
le orecchie auricolare.
Barbella, anche la Madonnina. Se non capite la Madonnina, sono proprio Teroni, però.
No, era Barbella che ha freddo anche la Madonnina.
Ah, questo voleva dire.
Ricordi qualche serie in Filangeri.
Via Filangeri c'è un'istituzione per.
Ricordi Serummi e il Piliteri.
Questo dovrebbe essere chiaro adesso su questo.
Coi muri alti, quei de San Vitu, osti, dai brigadiere non pianga, uè, uffa pena cadere, tutti insieme, rara.
Tristemente così. Sui pezzi della mala storici che un po' possano il morale, però si sente l'eco di lavandaia questo canto di dolore che è un po' simile. Era un muezzin quasi.
Io mi ho commosso.
Prego.
Vita.
Favorisca il finale.
Vita.
Ma come vuole lei?
Da comico. Vita randagia. Amica. Da quei che gana il cu e la bambagia.
Deve essere chiaro.
E allora basta. Chiudo con l'arte. Al lavoro ritorno, sì. Desfu la maschera al cine, ma porno
se lo aspettavamo. No, a dire la verità non l'avevano mai presa con la carne in bocca, ma insomma sulla Luisa c'erano delle buone voci. valeva una quota bassa portarla a letto la prima sera. La Luisa lavorava nel sindacato, roba di politica che a me non me ne è mai fregato un cazzo, perché io ho sempre pensato che intanto bianchi e neri è lo stesso, ai cavalli non prende mai nessuno dei due, quindi sono uguali. Vabbè, mi dico, ci telefono alla Luisa e mi faccio questa ingiaccata a tempo perso. Ringraziando la Madonna, in fatto di pistolaggio cambio ancora 20 categorie. Lei mi dice subito di sì, figuremes. E ci vediamo dopo un'ora davanti al cancello della fabbrica, giù in forze armate. La carico sulla mia Cibicotti doppio carburatore e filo verso casa. E a un bel momento lei mi fa: andiamo a mangiare un boccone? Andiamo a casa mia, Luisa. C'ho un frigo bel fresco, pieno di roba che sembra la Rinascente. Ma che Rinascente, un'ostia? Io c'ho fame. Andiamo al ristorante a farci una magnata di prima. Insomma, a farla breve la filo mentre smorfisce. Uè, ti raccomando il sindacato. Fila un po' come smorfisce, va. 1,5 metri di filetto l'ha triturato in 1,15 al chilometro. Ciula, meno male che questa cosa vuol fare la rivoluzione. Credo anch'io che il padrone non ci sta dentro. Scusami, eh. Quando siamo a casa mia, appartamento fatiscente, coi mobili dipinti sul muro per risparmiare spazio. Tanto per fare il duca di Kent, dico: vuoi vedere un po' di TV? No, grazie. Non c'hai un bel disco? Ma come no, c'ho qui una Vanoni bella fresca. Vanoni? Ma ti piace ancora quella roba lì? Ma come? Ma l'ornella l'ho inventata io? Ancora oggi mi costa una cifra in telefonate e risponde sempre alla segreteria. Insomma, morale, scende in pista l'ornella col suo Sassi che il mare ha consumato. E la Luisa mi guarda come per darmi del barba. Dai, dico, ho capito, vediamo un po' di televisione. Schiaccio tutti i bottoni che si vede anche la TV libera del Nicaragua. E lei mi fila sempre con l'occhio insoddisfatto. Ma Luisa, dico, va bene anche questo? Ma no, programmi vecchi, non c'è niente di meglio da offrire. Poi le faccio: Luisa, ma dammi retta, ma che cazzo c'hai nella testa? Cos'è che ti piace, il Conte Ugolino? Poi sai cosa mi ha fatto? Si è offesa. Ha tirato su la sua borsetta e se n'è andata sbattendo la porta. Io non mi sono mosso dalla sedia. Sguardo alla Belmondo, nel senso che sono rimasto lì come un pirla. Adesso sono qui a casa mia bel rovinato. Meglio così, penso, va. Prima che mi toccava pagarla ancora 1,5 metri di filetto. Io che ho qui il mio bel frigo, bel fresco, pieno di roba buona che sembra la Rinascente. Ma vada via il che, scusa.
Domandiamo dove sono finiti quei personaggi tipo l'Angelino, Elia, Pelé, l'abbiamo incontrato qualche tempo fa, personaggi come il Pardis o come il Ninone del Tonno, che lo chiamavano così per via degli optional. Lui in macchina c'aveva nel portaoggetti la pasta del Cecco e il tonno del consorzio, ma mica peraltro, che se c'è bisogno pronti. Aveva la gotta, gli si gonfiavano i piedi e allora se c'era da mettere le gambe sotto il tavolo, nel senso di mangiare, faceva arrivare le scarpe da cibo col taxi. Chiamava a casa, dopo un po' si presentava il taxi con dentro le pantofole di feltro sul sedile. Personaggi così. Chissà dove sono finiti. E magari potremmo fare il censimento, potremmo anche andare a cercarli, anche se tardi, se non ci sono più. Sarebbe una bella scusa per portarti a spasso. Lo farei adesso, con i tuoi anni. Gli anni che avevi quando stavo là, vicino, rapito da quel dire, scrivere e fare che ti stava addosso come un vestito spezzato, una giacca così, pantalone cos'ha, alla costa verde scura d'estate, il sudore anche d'inverno, il rumore della macchina da scrivere, il fumo delle sigarette, le tue, le mie, mischiato tutto in una nuvola chiara. Viola Giuseppe, Beppe, anche se poi Franca a casa ti chiamava Beppi e qualcun altro Peppino. Mattinate alla Rai, poi poi nella villetta messaggiò marchettificio, come dicevi tu, che era un posto a prima vista un po' strano, dato il passaggio dei soggetti. Le ore in cucina a far fuori l'insalata di pollo della rosticceria. Bella, unta, come le polpette della stazione. E se ci penso mi resta qui, in luogo dell'unto, la domanda: ma come mai a far male sono sempre le cose più buone? Insalata di pollo e carte. Dai, carichiamo la moca da due. Giovanni Trapattoni, che parlava in dialetto e diceva le cose sui giocatori. Quei pirla, nome e cognome, tanto non si scrive niente. Sandro Gamba con i dischi di jazz. Jean-Louis Trintignant, che di notte girava un film a Bergamo e che di giorno faceva girare il formaggio e il vino in ufficio da noi. Chi vuole lavorare faccia pure, altrimenti ci sarebbe da degustare della roba francese pur non sapendo la lingua. Per capire bisognava capirti, stare lì a guardare, tirar fuori il naso, il cuore e la pancia, prima ancora del resto. Scrivere. Le righe, tre, per aprire col bulldozer. Provare a dare un gusto, un'esca, qualcosa. Altre tre per chiudere il pezzo, con dentro una musica da gran finale. In mezzo notizie, notizie, ancora notizie, perché la ciccia sta lì, non altrove. Altrove aria fritta, troppo, troppo poco. E se hai le notizie, la roba, se insomma ti sbatti davvero al telefono in archivio, su e giù dal marciapiede, allora può essere che venga fuori qualcosa, che la forma, se provi, prenda un senso, persino un'ironia. Alzare la voce, ma che, mai, proprio mai. Piuttosto stracciare il foglio, ridendo e fumando, scuotendo la testa, vabbè, dai, riproviamo, dai. Nevicava. Dicesti sì, sì, d'accordo, il pezzo bisogna rifarlo, ma intanto dai, dai, andiamo fuori che tiriamo due palle a quelli che passano. Passava tra l'altro mio padre. Si beccò una pallata sul parabrezza mentre noi giù a ridere come se fosse un autista qualunque, mentre lui guardava me, poi te, vale a dire suo figlio al lavoro con il principale. Mio padre, che era sempre stato contro, che era contro a prescindere in generale, figurarsi, si innamorò all'istante di te, del marchettificio. Si arrese di schianto con indulgenza che non conoscevo e non gli riconoscevo affatto. Come se avesse compreso cos'era, com'era, che questo suo figlio avesse scovato un altro papà. D'incanto smise di gridare, fece pace, un poco persino con se stesso. Con me, finalmente, e del tutto. E quando sei caduto per morire, molto, molto, molto tempo dopo, a dirlo venne lui. Venne lui di persona, niente telefono, lui solo, a tarda sera, delicato e senza le parole, con il suo cappotto scuro a guardare in terra sulle scale. Quel giorno avevamo pranzato nel silenzio della domenica. Gianni Mura, che scriveva di calcio, Sergio Meda, che scriveva di calcio, io di ciclismo, una tantum per il manifesto, tu allo stadio, Inter Napoli. San Siro, mal di testa da due giorni, aspirina. Ma sì, solito, lascia stare. La bici nera nell'ingresso. Fate bene, fratelli, di notte. Reparto rianimazione. Il medico che dice una cosa proprio brutta, così definitiva da non riuscire a scriverla nemmeno ora, qui. Enzo Iannacci, che era arrivato un po' tardi per mettere a posto le cose tra voi, come si può fare tra vecchi amici, avendone il tempo. Fuori c'era un vento romantico, di quelli che seguono i temporali d'autunno. E dal porfido bagnato, guardando in alto, si vedeva la finestra a vetri grandi della rianimazione. E Franca, affacciata, che guardava giù. Ti porterei a spasso con le tue figlie, tutte e quattro, come quella sera, pigiati nella Opel a cantare «Caro amico, ti scrivo», tornando dalla pizzeria, con sosta da Gattullo, un pasticcino per Serena che aveva 2 anni, poco di più, e che adesso è una ragazza alta, bella, e a caccia di ricordi, ricordi più forti, a caccia ancora di suo padre. Ti porterei a trovarle una a una per ascoltare cosa mi dici del loro orgoglio, di come hanno camminato nella vita, riuscendo a trattarti sempre con una tenerezza che avresti meritato, che avrebbe smussato quel cinismo da risata, da timidezza. Renato Sellani suona My Funny Valentine, piegato in avanti, sulle sue dita leggere, mentre Milano offre i resti di ciò che era, l'intatta bellezza asburgica di via Manzoni, i lastroni di fiori chiari, la darsena d'inverno, con gli impermeabili stretti in vita alla cintura. Andiamo a piedi, dai, dai, tira sul bavero che andiamo. La mazzetta dei giornali, il rumore del tram sullo scambio, un tram al capolinea la mattina di festa. Un omino anziano e magro che aspetta di partire dentro la sua camicia pulita, lavata col sapone di Marsiglia. Il capolinea, che non c'è più e che era tutta un'altra cosa. E fai fatica a pensare di aver visto Chet Baker proprio lì, strapazzato e dolente, 4 secoli fa. Arrivavano i pacchi sotto Natale. Ma perché? Non serve, sono soldi buttati. Dicevi, andiamo indietro questi regali a costo di fare delle figure di merda, mandiamoli via, meglio così, non siamo mica la Callas in camerino. Tanto ciulare non se ne parla.
Ciulare non se ne parla, come un motto da commiato. Da discorso finito. L'avevano imparato anche al bar, dietro al marchettificio, dove andavi a tutelare le minoranze, a bere un bicchiere dalla bottiglia meno trattata, meno guardata, scelta da nessuno. Un bicchiere di quello là, per favore, quello nell'angolo a destra. Cos'era? Amandorlato, Zabov, il fratello sfigato del Vov. Tutelare le minoranze, tutelare le minoranze, tutelare le minoranze. I disgraziati, i poveri sacramenti, una sfilza, una comitiva. Lo vedi quello lì? Lo vedi quello là? Ma chi ci pensa quello lì? Chi ci pensa? Dai, Beppe, apri la portiera che lo prendiamo su. Auto bianchi, A112 blu. Abbiamo tutto? Un etto di cotto, che quando è buono è meglio del crudo. Partiamo, dai, in questo freddo. Andiamo via. Andiamo via. Stiamo via. Un po'. Giorgio Teruzzi.
Vincenzina davanti alla fabbrica, Vincenzina e foulard non si mette più, una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica, come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito e la fatica. Dentro là. Zero a zero anche ieri, sto Milan qui, sto Rivera che ormai non mi gioca più. Problemi qui. Vincenzina davanti alla fabbrica, Vincenzina vuol bene alla fabbrica, e non sa che la vita in fabbrica non c'è, com'è, cos'è.
Vorremmo salutarvi invece adesso con i nostri personalissimi, quelli che dedicati a Beppe Viola, quelli che sono di mentalità aperta, oh yeah, quelli che sono talmente di mentalità aperta che ammazzerebbero tutti quelli di mentalità chiusa, oh yeah.
Quelli che vorrebbero avere gli occhi azzurri per vedere più azzurro il mondo, ma purtroppo li hanno marroni.
Sei preparato?
No. Quelli che dovrebbero sapere cosa dire invece non sono mai pronti. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Quelli che si incazzano quando leggono sui pacchetti di sigarette che fumare uccide, allora smettono di leggere.
Quelli che da piccolini erano talmente curiosi che volevano fare il prete, poi hanno letto I Promessi Sposi e hanno deciso di farlo a Monza.
Oh yeah,
oh yeah, oh yeah. Quelli che guardano la radio perché non hanno il televisore. Oh yeah, oh yeah.
Può far meglio,
l'ho letta lì, l'ho letta lì.
Ah, sì,
è sua, è sua. Mi abbiamo detto. Quelli che dicono a Beppe Viola no, quando... potresti aver fatto
no, 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 no,
no. No, no, no.
Era su di
vabbè,
te.
Lui ne ha scritte 58, una un po' meno bella ci sarà.
No, era di passaggio.
Era di passaggio, esatto.
Quelli no, che...
No. Quelli che da casa loro, Zurigo, vedono la Svizzera. Oh yeah.
Oh yeah. Dai che tutto è buono. Quelli che pensano che Babbo Natale sia Gesù Bambino da vecchio.
Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah.
Quelli che...
gli uomini si dividono in due categorie. I geni e quelli che dicono di essere. Io sono un genio.
Quelli che si strappano l'anima a 18 anni e poi passano la vita a ricucirla. Oh yeah. Oh, questa era poetica. Questa era poetica cosa. Questa.
Quando perde il Milan dicono che in fondo è una partita e... però poi vanno a casa e picchiano i figli. Oh, quattro
di cui di due meridionali.
Quelli che
quelli che sfruttano le riunioni pubbliche per fare promozione alle proprie cose, per cui io c'ho un disco in borsa, se dopo lo volete comprare costa solo 10 euro, grazie.
Finale,
oh yeah,
non previsto.
Oh yeah.
Quelli come Flavio Pierini,
grazie.
Quelli come Vincenzo Costantino Cinaschi
e quelli come Gianluca De Angelis,
grazie. Ma soprattutto quelli come il grande Beppe Viola. Sappiamo se ci sia la figlia meridionale di Viola in sala, Anna, non c'è. Ora vorremmo salutare un altro compagno di viaggio in questi anni su questo spettacolo, Folcorselli, dov'è?
Eccolo lì, eccolo lì.
Folcorselli.
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 Con tanto amore.
Devi chiudere, devi chiudere.
Devo chiudere.
Oh yeah. Grazie.
Ciao, grazie.
Forse ci sarà un matinè più tardi con gli appassionati di Flavio Pierini, verso le 5.
Ma forse però.
Certo. Scusate, abbiamo un video da mandare, un video che abbiamo ritrovato inedito della Calusca di Corso di Porta di Cinese, di Primo. Adesso lo mandiamo sul monitor di là, se vi girate. Dovete girarvi al monitor di là. Ci hanno dato un video che ci è arrivato da Parigi, dalla Francia.